Sono passati 20 anni dal G8 di Genova, 20 anni di cambiamenti, di parole non dette e alcune dette troppe volte, di retorica e di ideologie. 20 anni di riflessioni timide su un evento che ha cambiato la storia del nostro paese e con cui, forse, non abbiamo mai fatto veramente i conti. Era il luglio del 2001, le torri gemelle ancora non erano cadute e il mondo era in fermento grazie all'attivismo del movimento No Global. Partito dalla lontana America, il popolo di Seattle aveva attraversato il mondo per parlare di pacifismo, di uguaglianza, di diritti e per dire no al neoliberismo economico. E anche la vecchia Europa non era rimasta indifferente. In tanti erano convinti che un altro mondo fosse possibile. Proprio come recitava lo slogan coniato e tradotto in tutte le lingue. E l'Italia? Era in piena era berlusconiana. Tornato da pochi mesi al governo, Silvio Berlusconi aveva infatti ereditato la scelta di tenere a Genova la riunione dei capi di governo degli 8 paesi più industrializzati del mondo. Un'occasione ghiotta da utilizzare come passerella. Per il movimento invece il momento giusto per farsi sentire e inchiodare i grandi della terra alle loro responsabilità. Ma andò tutto storto in quei 3 giorni di Genova. Non per caso, ma per volontà del governo, della polizia, dei media.
Io sono Agnese Rapicetta e in questo podcast per Radio Immagine abbiamo cercato di riflettere con i protagonisti di questa storia. Abbiamo sentito Raffaella Bolini, arci nazionale e referente del Genoa Social Forum, che ci ha raccontato che fine hanno fatto le istanze di quel movimento e quanto ancora oggi le parole del G8 siano attuali. Con il vice direttore della Repubblica Carlo Bonini invece abbiamo parlato del ruolo dei media in quei giorni e negli anni a venire.
Perdido nel corazón de la grande Babilón, me dice nel clandestino por no llevar papel.
Se si pensa al G8 di Genova, la mente non può che tornare alle immagini delle manifestazioni, le cariche della polizia, le mani sulla testa dei manifestanti fermati, il corpo di Carlo Giuliani e il rosso del sangue. Ma Genova è stata molto di più. È stato il palcoscenico di un movimento che proponeva, forse per la prima volta, un'importante e propositiva critica alla globalizzazione neoliberista e cercava delle alternative. Un movimento informato, competente, che metteva in campo una nuova visione del mondo. Fra questi c'era anche Raffaella Bolini, portavoce all'epoca del Genoa Social Forum e oggi promotrice della rete Genova 2021, voi la malattia, noi la cura. A lei abbiamo chiesto che cosa è rimasto di quel movimento. Allora Bolini, si urlava nelle piazze un altro mondo è possibile e quelle istanze che si chiedevano in piazza oggi sono ancora più vive che mai, anzi non solo un altro mondo è possibile, oggi è necessario e in poche parole avevate ragione voi.
Sono decenni che ai movimenti sociali antisistemici è affidato il ruolo delle cassandre, ci fanno fare le cassandre da 20 anni. Quelle che dicono la verità, che vengono insultati e derisi per dire la verità, salvo 20 anni dopo scoprire che ci avevamo sempre ragione. Da questo punto di vista, il 20° anniversario di Genova cade in un momento davvero speciale, perché la pandemia ha dimostrato tutte le ragioni di quel movimento di 20 anni fa. Abbiamo fatto le cassandre a livello globale sicuramente, ma soprattutto in Europa, perché in Europa tutta, diciamo così, la politica mainstream, diciamo, se possiamo definirla così, quella che siede nei parlamenti, quella che determina l'opinione pubblica, quella che dirige i giornali, i grandi media, è stata sempre completamente succube al neoliberismo e ne ha sposate le ragioni. Il movimento ha assolutamente dimostrato di avere ragione, quelle ragioni sono ancora tutte valide. Il punto è che a quell'epoca quel movimento fu capace di far convergere in un unico grande, in una unica grande rete globale tutte le istanze, tutte le lotte, tutte le pratiche di alternativa, tutti i contenuti di una possibile alternativa sistemica, e che invece in questi anni, nonostante tutte quelle pratiche, anche quelle proprio di base che coinvolgono giovani, cittadini, cittadine, persone, siano molto, molto, si siano molto sviluppate e siano aumentate. C'è molta più gente oggi che 20 anni fa che cerca di vivere e fa scelte quotidiane, per esempio rispettose dell'ambiente e del clima, tanto per fare solo un esempio. Adesso diciamo siamo molto frammentati, ognuno chiuso nel proprio paese, nella propria dimensione regionale, della propria tematica, e questo non produce quell'effetto moltiplicatore di energie e di visibilità e di credibilità che il movimento di Genova e degli anni successivi seppe produrre, riuscendo a far vedere alle persone che esisteva un punto di riferimento, facile da identificare perché era unito, facile da comprendere perché dentro conteneva tutti i contenuti per l'alternativa, e è forte. E da questo punto di vista, diciamo, la sfida con cui andiamo a Genova in questo 20° anniversario, noi della rete Voi la malattia, noi la cura, è proprio questa: cercare di non lasciare andare le sprecate le lezioni della pandemia, cercare di intercettare quelle domande di senso molto profonde che tanta gente si è posta durante tutto questo periodo drammatico e pesante del virus, e prendere noi l'impegno di essere all'altezza della sfida, cercando di ricostruire questa capacità di convergenza dei movimenti già dall'autunno.
Si riparte quindi dopo 20 anni, ma abbiamo chiuso il cerchio, perché per ripartire serve. Abbiamo fatto i conti con quel G8?
Purtroppo no. Io credo che i conti con quell'esperienza, una riflessione su quell'esperienza è stata sicuramente fatta a livello di popolo. Oggi, quando parlo di Genova e di quello che stiamo preparando lì, l'Assemblea Nazionale del 19 luglio, l'Assemblea Internazionale del 20 luglio, la manifestazione di Piazza Alimonda a Carlo Giuliani, anche con persone che non sono attiviste, che non appartengono a questo mondo, tutti sanno, tutti capiscono e tutti in qualche maniera condividono lo sdegno, l'orrore, e anche la sensazione di inquietudine che quei fatti provocano ancora oggi, e molto più rispetto che 20 anni fa. 20 anni fa ci volle un lavoro intenso per riuscire in qualche maniera a sfuggire al tentativo di criminalizzare un intero movimento. Nei giorni immediatamente dopo il G8, nelle settimane immediatamente dopo il G8, fummo costretti a difenderci, eravamo considerati noi i colpevoli, i carnefici e non le vittime, e fummo capaci di farlo anche perché, anche grazie a un lavoro grandissimo che ancora adesso è stata la base anche dei processi, del lavoro della magistratura, fatto non solo dai legali ma anche da tutto quel media attivismo che per la prima volta nel nostro paese si era organizzato in quanto tale per documentare ciò che sarebbe successo alle manifestazioni. Se non avessimo avuto tutte quelle foto, quei filmati, quelle immagini, quelle prove, sicuramente sarebbe stato molto più difficile dimostrare da che parte stava la ragione. Il punto è che mentre le persone del nostro paese questa cosa in gran parte l'hanno compresa, il livello invece della politica è in una condizione in cui veramente ha qualcosa ancora da fare, ha molto ancora da fare. A noi nessuno ci ha mai chiesto scusa, e io continuo a pretenderle le scuse, non solo ovviamente quelle, diciamo, dovute alle vittime, a Carlo Giuliani, a chi fu massacrato nella Diaz a Bolzaneto, ma persino al Genova Social Forum. Al Genova Social Forum, che aveva organizzato una grande mobilitazione democratica e di popolo, una grandissima realizzazione della partecipazione, del diritto dovere alla partecipazione democratica che sta scritta nella nostra Costituzione e che è stato massacrato da non solo dalle violenze fisiche, ma appunto anche dall'approccio politico. Chiarezza non è mai stata voluta fare fino in fondo. Quindi, non fare i conti con questa storia, come non farla su tanti altri episodi, le stragi, gli attentati, il terrorismo, è esporre il nostro paese al fatto che questa storia si possa ripetere.
Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera, sfera di sola, piombo, rombo di gente.
A Genova ci fu la più alta concentrazione della storia di telecamere, macchine fotografiche, troupe giornalistiche, un grande media evento prima dell'avvento dei social. Ma come è stato letto e raccontato dalla stampa, dalle televisioni, dalle radio, dai media indipendenti e soprattutto quanto ha influito la narrazione dei media tradizionali nello storytelling di quelle giornate? Lo abbiamo chiesto al vice direttore di Repubblica, Carlo Bonini.
Il ruolo dei media nel G8 di Genova, un tassello importante, perché non si può ignorare che prima che tutto accadesse la tensione era già alle stelle e i media contribuirono ad alimentare questa tensione. Il movimento fu presentato come una minaccia per l'ordine pubblico e di conseguenza si arrivò a Genova tutti molto carichi. Si può parlare di una violenza mediata?
Io credo che bisogna mettersi d'accordo sul significato delle parole, quindi diciamo non passare da un eccesso a un altro. Il giornalismo italiano alla vigilia del G8 riferì notizie che erano state veicolate dagli apparati di sicurezza dello Stato, ma in riferimento ai servizi di intelligence, al Viminale, ma anche dal governo. Quindi fecero, da una parte, fecero il loro mestiere, perché io penso che i giornali, il giornalismo, le notizie debba darle. Il giornalismo deve fare poi anche un'altra cosa, cioè quelle notizie contestualizzarle, verificarle. È evidente che in quell'occasione il giornalismo italiano fece solo in parte, probabilmente in modo insufficiente, ma le sacche di sangue infetto non furono un'invenzione del giornalismo italiano, furono una invenzione dimostratasi poi tale degli apparati di sicurezza dello Stato, a dimostrazione che evidentemente c'era un interesse a caricare quella vigilia di grande tensione. Dopodiché è anche vero, io lo ricordo perché c'ero, io ricordo che diciamo, a Genova furono anche disposte batterie di missili terra-aria, quindi diciamo anche da un po' la città fu chiusa da grate di ferro, quindi quelle informazioni entravano, diciamo, facevano parte di una scenografia che era una scenografia anche di guerra. No?
Certo.
E il discorso pubblico era un discorso bellicoso. Quindi non c'è alcun dubbio che si crearono delle condizioni che in qualche modo chiamavano o lasciavano in qualche modo intendere che l'esito non sarebbe potuto essere che violento. Ma in questo, diciamo, vedere una responsabilità unica del giornalismo italiano mi sembra francamente ingeneroso. Sicuramente, ripeto, il giornalismo italiano non fece in quella vigilia il suo mestiere fino in fondo, ma il giornalismo italiano nei giorni poi di Genova fece il suo mestiere fino in fondo, e come se lo fece. Quindi a distanza di 20 anni, francamente, diciamo, tra le tante responsabilità di quei giorni, quello della stampa mi sembra il meno commendevole, ecco.
I social all'epoca non c'erano, sono 20 anni fa, cominciavano un po' a venire fuori. In realtà ci sono state tutta una serie di giornalismo indipendente, c'era Indie Media, quindi i video e le fotografie dei manifestanti poi sono stati importanti per ricostruire anche i fatti dal punto di vista processuale. Però si è mai chiesto se la narrazione di quei giorni sarebbe stata diversa se ci fossero stati social così diffusi come oggi?
Ma fu in quel 2001 in qualche modo, da una parte, le strutture di informazione indipendente, tu giustamente citavi Indymedia, assolsero il ruolo che oggi probabilmente avrebbero assolto in modo, ovviamente con una capacità di penetrazione, con un volume, no? Di contenuti maggiore in social. Devo dire che anche qui, torno a dirlo, ma non per una difesa della categoria, io ricordo in quei giorni operatori, cronisti dei cosiddetti, diciamo, dei cosiddetti giornali appartenenti diciamo, quelli che vengono definiti i media, no? I media tradizionali, in prima linea nelle strade di Genova, la Diaz, a Bolzaneto, cioè furono Repubblica, il Corriere, la Stampa a raccontare anche quello che si era consumato in quei giorni, peraltro sottraendo alla narrativa falsa delle autorità che quella, diciamo, che la narrazione di Indymedia fosse una narrazione di parte, no? Fu proprio diciamo così, la stampa tradizionale, il giornalismo tradizionale italiano, che contribuì a dare alle violenze, diciamo così, che si erano consumate in quei giorni, il rilievo, il peso che poi hanno avuto, insomma.
Abbiamo parlato del prima e del durante, però è interessante anche parlare di dopo, dell'analisi dei fatti dopo che successero. È rimasta impressa la sua intervista a Franco Gabrielli, 16 anni dopo i fatti, in cui dichiarava per la prima volta che la gestione del G8 fu una catastrofe. 16 anni sono tanti per chiedere scusa, però diciamo che fu uno dei pochi a farlo. Secondo lei sono mancate le scuse, come ha letto quell'intervista?
La riflessione pubblica degli apparati di sicurezza dello Stato, a cominciare dalla polizia, sui fatti del G8 sicuramente è stata tardiva, molto tardiva, non solo quella della polizia, non c'è stata per esempio alcuna riflessione da parte dell'arma dei carabinieri, tanto per dire, né da parte della polizia penitenziaria, che svolse un ruolo, violenze terribili nella prigione volante di Bolzaneto. Quindi, detto questo, è una riflessione che è arrivata troppo tardi, a mio avviso, dopodiché meglio tardi che mai. I ritardi di quella riflessione hanno scontato la difficoltà, la mancanza di coraggio che negli anni immediatamente successivi, nel periodo immediatamente successivo al G8, paralizzò la riflessione e il processo, diciamo così, di autocritica di quegli apparati, confortati, diciamo, nella loro afasia da un governo all'epoca appena insediato, governo di centrodestra, che riteneva che di fronte a quelle violenze qualunque forma di autocritica, di qualunque forma di pubblica scusa avrebbe rappresentato un cedimento alle ragioni dell'estremismo, con una, diciamo, dimostrando in questo tanto, diciamo, una fabbe ideologica, ma una miopia formidabile, perché proprio la mancata, diciamo, riflessione delle responsabilità politiche e culturali che poi erano alla base di quello che accadde a Genova, e il Genova è rimasto una ferita aperta per tanto tempo. Il paese avesse avuto il coraggio di metterla al centro della sua agenda, della sua discussione pubblica, forse probabilmente quella ferita si sarebbe rimarginata prima, e forse probabilmente un'intera generazione di ragazzi e ragazze non sarebbe stata, diciamo così, consegnata a una sorta di damnatio memoria, salvo poi riscoprire le ragioni di quella protesta molto tempo dopo.
Abbiamo fatto i conti quindi con il G8 di Genova dopo 20 anni. Abbiamo imparato qualcosa?
Sarebbe sbagliato sostenere che noi non abbiamo fatto i conti con quell'esperienza. Noi, grazie ai 20 anni, la storia mi sembra ormai abbia detto una parola definitiva su quello che accadde quei giorni. Non mi pare ci siano più aspetti diciamo, della dinamica, dei fatti accaduti in quei giorni che presentino, diciamo, margini di dubbio. La giustizia ha detto una parola definitiva, la giustizia penale, diciamo, la storiografia e il giornalismo hanno detto, io credo, una parola definitiva su quei giorni. Quello che non è stato fatto diciamo, è fare tesoro dell'insegnamento drammatico di quei giorni, e questo proprio perché la riflessione è stata una riflessione faticosa e tardiva. E quindi quello che è successo è che in questi 20 anni la manutenzione della nostra democrazia, della qualità della nostra democrazia è stata saltuaria e spesso scadente. Motivo per il quale, a distanza di 20 anni, noi, diciamo, ciclicamente torniamo a guardare negli occhi la bestia che era stata, come dire, slegata in quei giorni a Genova e che è connaturata a qualunque democrazia, non solo la nostra. Perché, come dire, ogni democrazia si porta dentro la bestia e la bestia va ammansita, va sorvegliata, va tenuta alla catena, perché altrimenti la bestia si scatena. Il punto è proprio questo, e i fatti di Santa Maria Capua Vetere dimostrano questo, la caserma di Piacenza dimostra questo, le vicende Pucchi, Aldrovandi, la cronaca di questi anni è piena, ahimè, di vicende che richiamano sempre quel punto, che è un punto che ha a che vedere con la pancia, con la cultura, con la pancia, diciamo, degli apparati della sicurezza dello Stato e con una cultura deteriore dell'ordine, che non ha nulla a che vedere con la democrazia, con i diritti, con il rispetto dei diritti fondamentali.
Resta mare indelebile, resta mare indelebile, resta mare indelebile la traccia aperta di una ferita.
E questa era solo la prima parte del podcast per Radio Immagina, Le ferite di Genova 20 anni dopo. La seconda parte la prossima settimana con Silvia Albano, magistrato, Mauro Palma, garante nazionale dei diritti dei detenuti, e poi Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto Onlus. Un saluto da Agnese Rapicetta.